concludiamo su questo aspetto dell'amare, al di là della semantica, cioè del senso del verbo ahav. Qui la novità vera del Deuteronomio è connettere l'amore con l'unicità di Dio. Unico è il Signore, tu lo amerai, questo Signore tuo Dio. Detto in termini teologici, è connettere l'essere con il dover essere. È fondare dunque la morale non sulla legge, ma sulla fede nel Dio unico. Questo è un altro aspetto importante per chi poi studiasse teologia morale. Oggi si tende a fondare la legge su se stessa, cioè la legge ha valore perché è promulgata da Dio, e nella catechesi recente sia di Giovanni Paolo II che di Benedetto XVI, legge morale e legge naturale si identificano e tutto viene messo sotto l'ottica dell'unica volontà divina, il che poi ovviamente non lascia alcun spazio a chi non crede in questo Dio. E questo crea i problemi che noi viviamo oggi, ogni giorno. Qui invece la fonte dell'amare, cioè dell'essere fedeli, è l'aver sperimentato questo Dio come unico. Siccome tu lo hai sperimentato come unico, allora lo amerai. L'etica è seconda rispetto alla fede, non prima. Non secondaria, seconda rispetto alla fede, nel senso che la fede viene prima. Ed è vista come conseguenza di questo rapporto che tu hai col Signore. D'altra parte, la fede non è più fede astratta, non è un dogma da tenere, ma è una realtà da vivere concretamente in questa fedeltà concreta di noi verso il Signore. Tu amerai il Signore tuo Dio. E chi volesse approfondire questa questione, cioè sul fatto che l'amore nasce dall'unicità di Dio, che l'amore deve essere comandato, che alla fine solo questo amore può essere comandato, dovrebbe leggersi delle bellissime pagine di Paul Ricoeur, recentemente tradotte in italiano, in quella collana, conoscete quella collana di commenti alla Bibbia della Paideia, quei volumi rossi che sono usciti più di 30 volumi, il volume intitolato Pensare la Bibbia, che è scritto da Paul Ricoeur, alle pagine 123-150, lo trovate qui in biblioteca, ha una riflessione molto bella sul tema l'obbedienza che ama, partendo proprio da Deuteronomio 6-4-5, ma rimando a Ricoeur per questo. C'è ancora qualcosa da dire su questo versetto, perché questo amore, questo amerai il Signore tuo Dio, va fatto con tutto il cuore, con tutta l'anima, dice la Bibbia Shei, con tutte le tue forze. Il testo ebraico usa tre espressioni che indicano tre aspetti dell'essere umano. Il termine cuore, come ben sapete, indica nella antropologia semitica la ragione e la volontà. Noi potremmo anche dire la coscienza in termini moderni. Ragione, volontà, coscienza. Il termine nefesh, il termine che traduciamo impropriamente con anima, indica in realtà l'emotività, la parte emozionale dell'uomo, non l'anima dunque. Casomai dovremmo tradurre con tutto il tuo animo, se volessimo essere più precisi. Animo in italiano è diverso da anima, evidentemente. E quindi cuore, mente, ragione, volontà, coscienza. Anima, animo, la parte emotiva, i desideri, la parte che noi chiameremo non razionale dell'uomo, tutto te stesso. E poi le tue forze, questo è interessante perché lo si può intendere o in senso esterno, le tue cose, le tue ricchezze, quello che hai, perché il termine può indicare anche questo, o in senso esterno, le tue facoltà fisiche, e quindi il riferimento è proprio corporeo, alla carne dell'uomo. E in questo caso avremmo allora una triade di termini che troviamo già in Genesi 2, il cuore, l'animo e la carne, le forze, tutto ciò che viene poi a comporre l'uomo nella prospettiva biblica, con tutto te stesso, potremmo parafrasare. Amerai Dio con tutto quel che sei, no? Con tutto te stesso. Bene, abbiamo così cercato di comprendere, dimmi. Sì, sì. Ah no, pensavo fosse una domanda, abbi pazienza, scusi. Qual è il ruolo, l'importanza, scusate, della figura di Dio nel Deuteronomio? Ma ancora possiamo leggere un altro testo per approfondire questo aspetto. Un bel testo, sempre all'interno di questa sezione di Deuteronomio 6, 5 e 11, che si apre in Deuteronomio 10, 12. È un testo particolarmente interessante che da 10, 12 arriva fino a 11, 17. È un testo che può essere preso, se letto in ebraico, come un utile esercizio per comprendere il vocabolario del Deuteronomio. E tra l'altro la teologia del Deuteronomio. È un testo che riprende in miniatura, come dice anche la nota della Nuova Bibbia di Gerusalemme, i testi dei trattati dell'Alleanza. Quindi da Deuteronomio 10, 12 a 11, 17 abbiamo in piccolo lo schema generale dell'intero libro, dei trattati d'Alleanza. La cosa importante, la più importante di tutte, è che per 6 volte in questo testo è ripreso il comandamento fondamentale. Io sono il Signore tuo Dio, amerai il Signore tuo Dio, non avrai dei stranieri al di fuori di me, il testo di fondo della tradizione deuteronomica, e per 6 volte è commentato con motivazioni di carattere storico. Ancora una volta ci troviamo di fronte a questo atteggiamento teologico per cui la fede è motivata attraverso la storia, l'esperienza. Vediamo i dettagli. Il testo si apre con un'espressione tecnica in ebraico, ve'atta, e ora, e ora. Questa espressione è tipica della prosa biblica per indicare il passaggio a qualcosa di nuovo. Quando trovate e ora è sempre segno che il testo cambia, si comincia a dire qualcosa di diverso, si traggono le conclusioni da quel che è stato detto prima. E non è un caso che siamo alla fine di Deuteronomio 5:11, cioè la sezione che immediatamente introduce il codice deuteronomico. Ed ora. Versetti 12 e 13, una ripresa del comandamento fondamentale. Ed ora Israele, che cosa ti chiede il Signore tuo Dio se non che tu tema il Signore tuo Dio, che tu cammini per tutte le sue vie, che tu lo ami, che tu serva il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima, che tu osservi i comandi del Signore e le sue leggi che oggi io ti do per il tuo bene. Ormai a questo vocabolario siamo abituati, vedete, il vocabolario è sempre il solito. E notate che il riferimento è esplicito a Deuteronomio 6:5. Che tu ami con tutto il cuore e con tutta l'anima. Dunque si enuncia di nuovo il comandamento di fondo della tradizione deuteronomica. Amare, e qui troviamo anche il verbo temere, il che ci fa capire che amare e temere non sono in antitesi per il Deuteronomio. Temere non nel senso di aver paura, nel senso di rispettare. Temere non è contrario ad amare in quest'ottica deuteronomistica, qui è evidente. La motivazione numero uno, la creazione e l'elezione dei padri. Versetti 14 e 15. Ecco, al Signore tuo Dio appartengono i cieli e i cieli dei cieli. La terra è quanto essa contiene, ma il Signore predilesse soltanto i tuoi padri, li amò, di nuovo il verbo ahav, e dopo di loro ha scelto fra tutti i popoli la loro discendenza. E poi guardate, la loro discendenza, cioè voi, come avviene oggi. E di nuovo questa attualizzazione costante del testo, che è tipicamente deuteronomica. E la motivazione del primo comandamento è duplice. Tu amerai il Signore, lo temerai perché il Signore è il creatore e perché il Signore è il Salvatore, colui che ha scelto il tuo popolo e lo ha amato. Si mettono insieme creazione e salvezza e il tutto è attualizzato nell'oggi di chi ascolta. Faccio notare che questa connessione intima di creazione e salvezza non è marginale, non è banale, ha un valore teologico grande, ciò vuol dire che nell'ottica deuteronomica la salvezza non va senza la creazione, potremmo dire che è un'espressione della creazione stessa. La creazione non è l'anticamera della salvezza o la preistoria della salvezza, è essa stessa l'inizio della salvezza, no? È la visione che del resto ha la Bibbia intera. Versetti Versetto 16, seconda ripresa del comandamento, in maniera variata. Circoncidete dunque il vostro cuore ostinato e non indurite più la vostra cervice. È lo stesso comandamento espresso sotto l'ottica, la metafora della circoncisione, cioè il rendersi disponibile ad accogliere il Signore. Versetti 17, 18 e 19, seconda motivazione, e si legge: perché il Signore vostro Dio è il Dio degli dèi. Notate anche qua, un'espressione del genere non ha senso in un contesto monoteistico stretto. Il Dio degli dèi vuol dire che gli altri dèi, bene o male, sono presupposti. Il Signore dei Signori, il Dio grande, forte e terribile, che non usa parzialità e non accetta regali, rende giustizia all'orfano e alla vedova, ama il forestiero e gli dà pane e vestito. Amate dunque il forestiero, perché anche voi foste forestieri in terra d'Egitto. La nuova motivazione, la seconda, è esodica. La prima motivazione era la creazione e l'elezione dei padri, la terza motivazione, in realtà la seconda, è l'esodo. L'esodo dimostra l'amore di Dio, un amore per tutti, e la cosa incredibile è che dall'esodo Israele impara ad amare l'altro. L'esperienza dell'essere stato straniero ti insegna ad accogliere e amare lo straniero. Al versetto 20, la terza ripresa del comandamento. Temi dunque il Signore tuo Dio, servilo, restagli fedele e giura nel suo nome. Il verbo temere l'abbiamo già incontrato. Quindi il comandamento viene ripreso. Che è successo? Ho sentito un chicchirichì. Viene ripreso dunque per la terza volta il comandamento, motivato per la terza volta di nuovo con l'esodo. Versetti 21 e 22. Egli è la tua lode. Questo è un testo tra l'altro splendido. La tua lode è lui. Egli è la tua lode. In ebraico il testo dice U tehillatcha. Egli, lui, è la tua tehillah. E sapete come si intitola in ebraico il libro dei Salmi, vero? Sefer Tehillim, il libro delle tehillah. E come dire, lui è il tuo salmo. Il vero salmo è Dio stesso, è lui la lode che tu puoi cantare. Egli è il tuo Dio, che ha fatto per te quelle cose grandi e tremende che i tuoi occhi hanno visto. I tuoi padri scesero in Egitto in numero di 70 persone. Ora il Signore tuo Dio ti ha reso numeroso come le stelle del cielo. Di nuovo la motivazione esodica. Al versetto 1 del capitolo 11, quarta ripresa del comandamento. Ama dunque il Signore tuo Dio, osserva ogni giorno le sue prescrizioni, le sue leggi, le sue norme e i suoi comandi. E vedete come il comandamento principale viene ripreso giocando su amare, temere il Signore tuo Dio, i suoi comandi. Ogni volta viene ripreso un aspetto di questo comandamento fondamentale. E di nuovo la motivazione. Qui la motivazione è più estesa. Le piaghe d'Egitto, il passaggio del mare, il cammino nel deserto, il castigo dato ai ribelli. Questi lunghi versetti che dal versetto 2 arrivano fino al versetto 7. E guardate la conclusione. Il versetto 1 diceva ama il Signore tuo Dio, il versetto 7 davvero i vostri occhi hanno visto le grandi cose che il Signore ha operato. Di nuovo il richiamo all'esperienza. Amalo perché hai visto, amalo perché hai fatto esperienza. Al versetto 8 e al versetto 9, quinta ripresa del comandamento. Osserverete dunque tutti i suoi comandi che oggi vi do perché siate forti e possiate conquistare la terra che state per invadere al fine di possederla e perché restiate a lungo nel paese che ha giurato ai vostri padri e alla loro discendenza, terra dove scorrono latte e miele. E così la nuova motivazione nei versetti 10, 11 e 12 è l'arrivo nella terra promessa. Una terra, dice il versetto 12, della quale il Signore tuo Dio ha cura. E anche qui guardate il passaggio dal tu al voi, guardate il versetto 10, tanto per avere un altro esempio. Certamente la terra da cui siete usciti e dove gettavi il tuo seme, guardate, la terra da dove siete usciti, dove gettavi tu il tuo seme. è un continuo salto tu voi, questo testo, proprio è un condensato di frasi deuteronomiche, questo brano. E poi per la sesta e ultima volta, al versetto 13, viene ripreso il comandamento, questa volta in forma condizionale. Al versetto 13, ora se obbedirete diligentemente ai comandi che oggi vi do, amando il Signore vostro Dio e servendolo con tutto il cuore e con tutta l'anima, e quindi la conseguenza, versetti 14-17, le benedizioni per chi osserverà il comandamento, le maledizioni per chi non le osserverà. I versetti 16 e 17, che terminano dicendo: voi perireste ben presto scomparendo dalla buona terra che il Signore sta per darvi, e quindi l'esilio. Vedete, dalla creazione all'esilio. Questo è un testo, a mio parere, splendido, perché usando come motivo di fondo il comandamento principale, amerai, temerai, osserverai, eccetera, ripetendolo per 6 volte, dà come motivazioni l'intera storia della salvezza dalla creazione all'esilio. Questo vi dà un quadro bellissimo poi dell'etica deuteronomica. L'etica deuteronomica non è altro che il rispondere con il tuo amore a una storia che non hai creato tu, che ti è stata data in dono. E quindi non a valori che ti vengono imposti, ma a una salvezza che ti viene offerta. Questo è un testo emblematico, già nella sua struttura letteraria. Non abbiamo potuto studiarne i dettagli, ma il succo è questo. E così capite anche che quando il Deuteronomio parla della elezione di Israele, non usa questa terminologia, tu sei un popolo consacrato, nel senso di un privilegio. Anche se c'è questo aspetto umano, il Deuteronomio al capitolo 7 si apre con l'elenco dei popoli che Israele deve sterminare. Tu li sterminerai tutti, perché tu sei consacrato, loro no. C'è indubbiamente questo aspetto che oggi chiameremmo fortemente nazionalista, che poi la storia ben conosce, una buona parte dell'ebraismo ha sempre giocato su questo nazionalismo esasperato. La terra è nostra perché ce l'ha data Dio, dunque chi non è dei nostri se ne deve andare perché Dio così ha voluto. Ancora oggi in Israele si ragiona apertamente così, motivando tutto questo con la Bibbia, questo aspetto c'è. Ma in realtà l'essere un popolo particolare, come dice Deuteronomio 7,6, comporta per Israele una responsabilità, cioè quella di ubbidire al Signore, di amare l'altro, di creare una comunità dove questo amore di Dio diventi vero nell'amore fraterno. E quindi l'elezione ha due facce, una limitata e potremmo dire umana e persino negativa, un'elezione che diventa esclusione, e l'altra invece un'elezione che diventa non privilegio ma responsabilità. In fondo è quella stessa dialettica che sottostà alla vita della Chiesa. Il considerarsi scelti da Dio, creati da Lui, può avere due facce: una faccia d'orgoglio e di autoreferenzialità, quindi noi e gli altri no, extra ecclesia nulla salus, inteso in senso stretto, o una faccia di responsabilità. La Chiesa è nel mondo segno e strumento della comunione di Dio con gli uomini, Lumen Gentium 1. L'idea non cambia, la Chiesa l'ha creata il Signore, la ama, la sceglie, eccetera, ma dipende sotto quale ottica vedo la chiamata e l'elezione, privilegio oppure responsabilità. Nel Deuteronomio ci sono entrambe le prospettive. Questo è interessante. Bene, questo ci ha portati a esaminare in un'oretta il cardine della teologia deuteronomista, primato di Dio, il testo di Deuteronomio 6, 4, 5, quello di Deuteronomio 10, 12, 11, 17, la questione del monoteismo. E con questo abbiamo messo un punto fermo abbastanza importante all'aspetto teologico del Deuteronomio. A questo punto possiamo andare avanti e abbiamo tempo di guardare anche altri aspetti del libro. Un altro aspetto che abbiamo incontrato e sul quale già in realtà ci siamo fermati, l'aspetto dell'alleanza, l'aspetto dell'alleanza, che apre il capitolo 5, l'abbiamo visto prima, il Signore nostro Dio ha stabilito con noi un'alleanza con l'Oreb. E poi vi ricordate, è ripreso alla fine, quando, prima del capitolo 29, nel testo di 28-69, abbiamo letto che il Signore ha stabilito un'alleanza con noi oltre quella fatta sul Sinai. Una cosa interessante può essere fare una volta tanto un passo indietro e cercare di capire qual è la radice prima di questa idea di alleanza nella Bibbia. Intanto abbiamo visto come una radice è sicuramente il contatto con i trattati assiri, che è l'occasione politica che porta Israele a riflettere su questa idea. Ma in realtà la radice biblica, pure sempre in contatto col mondo assiro, è poco prima del Deuteronomio e va cercata in un altro libro della Bibbia che è, come abbiamo già detto, all'origine ideale della tradizione deuteronomista, non nel Regno del Sud, ma nel Regno del Nord. E a questo punto già dovreste saperlo, si tratta di Osea. L'avevo già indicato in precedenza. Osea è forse il primo che utilizza l'idea di berit, di patto, di alleanza, applicata ai rapporti tra Dio e il popolo. E lo fa proprio perché la motivazione immediata è di carattere bassamente politico, le alleanze con gli assiri. È interessante notare che Osea usa nel suo libro il termine berit per 5 volte. Due di esse sono polemiche contro le alleanze politiche del tempo. Si tratta di Osea 10:4, dove si legge che essi, gli israeliti, dicono parole vane, giurano il falso, concludono alleanze. E qui il concludere alleanze, tout court, è messo in parallelo con dire parole vane, giurare il falso. È evidente che il concludere alleanze politiche, perché il testo si riferisce a queste alleanze, è qualcosa di vano e di falso. Israele non deve fare patti politici con altri popoli. La stessa cosa è ripetuta in Osea 12:2. Là si legge: Efraim è la casa di Israele, il regno del nord, Efraim si pasce di vento e insegue il vento d'Oriente. Ogni giorno moltiplica menzogne e violenze. Fanno alleanze con l'Assiria, notate, fanno alleanze con l'Assiria, il testo non può essere più chiaro, portano olio in Egitto. Però il termine alleanza è riferito all'Assiria. Quindi Israele fa ciò che non deve. È un paese dove menzogna e violenza sono di casa. E qual è l'espressione massima di questa menzogna, di questa violenza? L'alleanza politica con l'impero assiro, che era il potente di turno insieme all'Egitto, ma anche il violento di turno. Le altre 2 volte che Osea utilizza il termine berit, alleanza, lo fa invece per denunziare il fatto che gli israeliti, facendo alleanza con agli altri, hanno rotto l'alleanza con Dio, l'unico con cui avrebbero dovuto farla. Il primo testo è Osea 6:7, che è un testo interessante per i suoi risvolti sulla interpretazione della Genesi. Dice Osea 6:7: Ma essi, come Adamo, hanno violato l'alleanza. Come Adamo. La vecchia CEI traduceva come un uomo, mi pare. La vecchia CEI c'era già Adamo. Sì, c'era già Adamo. Essi come Adamo hanno violato l'alleanza. Il testo ebraico dice proprio che Adam, come Adam, alla lettera si potrebbe anche tradurre come un uomo, però nella nota lo mette. Però questo vuol dire che all'epoca di Osea già circolavano tradizioni su Adamo lette in chiave d'alleanza. Come dire, Dio ha già fatto un patto con l'umanità e se ecco un Adamo precede quello sinaitico, tenete presente che ormai abbiamo chiaro che Genesi 2 e 3 rispecchia i trattati d'alleanza, quindi il peccato di Adamo è una rottura dell'alleanza in realtà, non è la violazione di un precetto, è la rottura di un patto d'alleanza, quindi è il tradimento di un rapporto d'alleanza e questo evidentemente cambia in maniera notevole la nostra visione del cosiddetto peccato originale. Ma qui avete Enzo che queste cose ve le dice appena apre bocca sull'argomento, quindi non c'è bisogno che le dica io. L'altro testo è Osea 8:1, dove di nuovo si dice: da fiato al corno, come un'aquila piomba sulla casa del Signore la sciagura, perché hanno trasgredito la mia alleanza e rigettato la mia legge. La menzione della mia legge ci porta a vedere in questo mia alleanza l'alleanza sinaitica, quella dove Dio dà la sua legge. Dunque, in quattro ricorrenze in cui Osea parla di alleanza, lo fa uno per denunziare le alleanze false che Israele ha fatto con gli altri popoli, due per denunziare la violazione che Israele ha fatto della sua alleanza con Dio. Il quinto testo in cui Osea usa il termine Berit è in realtà il primo che appare nell'ordine dei capitoli attuale di Osea. Ed è un testo, probabilmente tardivo, ma questo ci interessa fino a un certo punto, in cui Osea dà l'unica risposta che a suo vedere è possibile. Siccome Israele ha infranto l'alleanza, per Osea c'è un'unica possibilità, che nasca un'alleanza diversa, nella quale non ci sia più bisogno di un Israele che la osserva, perché questo è diventato impossibile. E qual è questa alleanza nuova? È un testo che ben conoscete. Osea 2:16. Perciò ecco io la sedurrò, la condurrò nel deserto, parlerò al suo cuore. E poi, e avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio. E non mi chiamerai più mio Baal, mio padrone. Le toglierò dalla bocca i nomi dei Baal, non saranno più chiamati per nome. In quel tempo farò per loro un'alleanza con gli animali selvatici, con gli uccelli del cielo, con i rettili del suolo. Arco, spada e guerra eliminerò dal paese, li farò riposare tranquilli. Ti farò mia sposa per sempre. Ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Questo testo è una ripresa evidente di Genesi 9, la prima lettura della prima domenica di Quaresima, cioè di domenica prossima, oltretutto, l'arcobaleno, che è un testo tardivo, sacerdotale, e questo ci dice che forse anche questo lo è. L'alleanza in cosa consiste qua? In una nuova iniziativa di Dio, per cui lui, per suo amore, per sua fedeltà, prende di nuovo in sposa quell'Israele che lo ha tradito, come Osea prende di nuovo in sposa Gomer che pure lo ha tradito. Dunque l'alleanza sarà possibile non perché Israele adesso la osserva, ma perché Dio che viene incontro a Israele permette a Israele di osservarla. Ma questa è un'idea che non è dell'epoca di Osea, verosimilmente, è un'idea che riflette Geremia ed Ezechiele. È l'idea della nuova alleanza dei profeti. Questo però mi serviva per farvi vedere che Deuteronomio riprende un'idea di cui non è di per sé il creatore, né è il creatore piuttosto Osea. E tuttavia quest'idea di una nuova alleanza, di una alleanza che non dipende più dall'osservanza di Israele della legge, non è assente dal libro del Deuteronomio. È presente appunto in testi tardivi come Deuteronomio 29:30. Se nel resto del libro l'alleanza è un patto che Dio fa con Israele, che Israele è tenuto a osservare, altrimenti se non lo osserva, ecco le benedizioni e le maledizioni, in Deuteronomio 29:30 il testo invece cambia. La redazione finale di questi capitoli è sicuramente di epoca esilica, quando appunto Israele si chiede: ma noi siamo in esilio e allora abbiamo rotto il patto, c'è speranza ancora per noi? Com'è possibile riannodare un legame spezzato, ricostituire un'alleanza infranta? E anche se la ricostituissimo, il Signore, riusciremo a seguirlo veramente o ricominceremo da capo? In fondo è il paradigma della storia del Libro dei Giudici. Israele pecca, Dio lo punisce, Israele si pente, Dio lo perdona, di nuovo Israele pecca e così via per 12 volte. Finirà questa storia prima o poi? O saremo destinati a punizioni sempre più grandi, fino all'esilio, che sembra la punizione definitiva? Ecco che allora Deuteronomio 29 e 30 si pone sulla stessa linea della nuova alleanza di Geremia 31, testo famoso Geremia 31, 31, 34, ed Ezechiele 36, il cuore nuovo, lo spirito nuovo, il cuore di pietra e il cuore di carne. Il testo si apre facendo vedere che in qualche modo Israele non ha potuto ubbidire all'alleanza del Sinai e non poteva farlo perché era cieco e sordo. È singolare questo, era cieco e sordo, ma quando mai? Eppure il testo dice esattamente questo, guardate. Mosè convocò tutto Israele, inizia così il capitolo 29, tutto Israele, e disse loro: voi avete visto quanto il Signore ha fatto sotto i vostri occhi nella terra d'Egitto al Faraone, a tutti i suoi ministri, a tutta la sua terra, le prove grandiose che i tuoi occhi hanno visto, i segni e i grandi prodigi. Questo è un tema tipicamente esodico. Esodo 19. Avete visto come io vi ho sollevati su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Fin qui niente di nuovo. Però subito dopo al versetto 3, guardate, questo è singolare. Ma fino a oggi il Signore non vi ha dato una mente per comprendere, né occhi per vedere, né orecchi per udire. Questo è, per certi aspetti, è notevole. Voi avete visto tutto quello che il Signore ha fatto per voi, ma fino a oggi il Signore non vi ha dato occhi per vedere. Allora vedete che il Deuteronomio qui intuisce che tutta l'esperienza precedente non è servita, perché è mancato qualcosa di importante, è mancato che Dio stesso vi aprisse gli occhi, che Dio stesso vi desse le orecchie per intendere, cioè che l'iniziativa partisse da Lui. Fino adesso era partita da voi. E quindi ciò che avete visto non l'avete in realtà visto. In fondo è il senso che assumono i miracoli di guarigione di ciechi, sordi e muti nel Vangelo, che non sono miracoli di guarigione nel senso fisico del termine, acquistano un valore simbolico nell'ottica del discepolo. Ricordate Marco: avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite, il vostro cuore è chiuso e non capite. E poi subito dopo la guarigione del sordo muto, che è un esempio di quello che sta dicendo qua il Deuteronomio, no? Avevate visto ma non avevate occhi, quindi avete visto ma non avete visto. Tenete presente che di fatto il Deuteronomio sta facendo un passo avanti alle tradizioni esodiche. Come dire, quello che ha detto finora il libro dell'Esodo va bene, per carità, manca però qualcosa. Manca che il Signore vi dia occhi per vedere, mente per capire, eccetera. E questo è l'inizio del capitolo. E poi guardate che, proseguendo nella lettura di questo testo, i versetti 9 e 14 li abbiamo già in realtà letti, vi accorgete che il capitolo 29 si chiude con la prospettiva dell'esilio, con le maledizioni. Il Signore li ha strappati dal loro paese con ira, con furore, con grande sdegno, e li ha gettati in un'altra terra, come avviene ancora oggi. In realtà, nel capitolo precedente, le maledizioni chiudevano il discorso. Il capitolo 28 si chiudeva con le maledizioni e si apriva con le benedizioni. Qui è il contrario. Il capitolo 29 si apre con le maledizioni, il capitolo 30 si apre col ritorno dall'esilio e le benedizioni. La prospettiva viene interamente rovesciata. Il deuteronomista Giosiano ragionava così: se seguirete la legge, Dio vi benedirà, ma se non la seguite, andrete tutti in esilio, verrete maledetti nella maniera peggiore. Il deuteronomista esilico ragiona all'incontrario. Abbiamo sperimentato la maledizione. Bene, siamo già in esilio, e allora non ci resta altro che da sperimentare la benedizione. E come possiamo sperimentarla? Diventando buoni? No, perché non ci siamo riusciti prima, non ci riusciremo adesso. È necessario che il Signore apra i nostri occhi e la nostra mente, ma più ancora, dice il capitolo 30, è necessario qualcosa di ben diverso. E il capitolo 30 si esprime così. Quando tutte queste cose che io ti ho poste dinanzi, la benedizione e la maledizione, si saranno realizzate su di te, e tu le richiamerai alla tua mente, in mezzo a tutte le nazioni dove il Signore tuo Dio ti avrà disperso, se ti convertirai al Signore tuo Dio e obbedirai alla tua voce, tu e i tuoi figli con tutto il cuore e con tutta l'anima, secondo quanto oggi ti comando, allora il Signore tuo Dio cambierà la tua sorte, avrà pietà di te e ti raccoglierà di nuovo da tutti i popoli in mezzo ai quali il Signore tuo Dio ti aveva disperso. Però la domanda allora è: ma come faccio a convertirmi? Non ci è riuscito prima, ed ecco il versetto 6. Il Signore tuo Dio circonciderà il tuo cuore, il cuore della tua discendenza, perché tu possa amare il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, e tu possa vivere. Dunque la conversione adesso è possibile perché opera di Dio. Non sei più tu a dover circoncidere il tuo cuore. Ricordate il testo precedente del capitolo 10. Circoncidete il vostro cuore. E adesso viene detto: è il Signore che circonciderà il vostro cuore. La prospettiva è ben diversa. La conversione è possibile perché Dio stesso prende possesso del tuo cuore. In fondo è la stessa cosa che Ezechiele dice quando parla del trapianto di cuore. Il Signore toglierà da voi il cuore di pietra e vi metterà un cuore di carne. È la stessa cosa che Geremia dice quando il Signore in Geremia 31 porrò la mia legge nel vostro cuore. Io la porrò nel vostro cuore. Non voi. Quindi l'intuizione qui grande del testo è che il Signore agisce su di te e provoca la tua conversione. È il tema anticipato in 29:3: non avevi occhi, non avevi cuore, non avevi mente, adesso ce l'hai. È per questo che è possibile sperare, è per questo che il testo termina con la prospettiva della conversione e del ritorno. Questo non elimina la libertà umana. Il Deuteronomio al capitolo 30, al versetto 15, su questo è chiaro. Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Oggi perciò io ti comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi, le sue norme, perché tu viva. La responsabilità dell'uomo resta, quindi comunque l'uomo deve accogliere questa proposta, ma l'iniziativa adesso è tutta di Dio. È lui che crea in te la conversione. In fondo è quel tipo di prospettiva teologica che Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, che è la seconda lettura delle Ceneri, diceva ieri: lasciatevi riconciliare con Dio, lasciatevi riconciliare. La riconciliazione è opera di Dio, ma voi dovete lasciare che ciò avvenga. La teologia cattolica parlerebbe di aprirsi alla grazia, detto in termini tradizionali, ma la grazia è grazia, e se è grazia non dipende da te, no? E qui il termine non è grazia, ma il concetto è alla fine molto vicino. E tutti questi testi, Deuteronomio 29:30, Geremia 31:31-34, Ezechiele 36, hanno in comune la riflessione sulla crisi dell'esilio, la promessa di un cambiamento profondo dell'uomo, un cuore nuovo, uno spirito nuovo, un cuore circonciso, la promessa del ritorno, della benedizione, e quindi la fiducia che la legge da sola non basta più. La legge continua a esserci, ma diventa sempre più la risposta che l'uomo è tenuto a dare a questo atto di Dio che è il dono della conversione. Io direi che il tratto che avvicina di più l'alleanza nel paese di Moab ai testi di Geremia ed Ezechiele è l'insistere sull'esigenza sull'azione di Dio come unica possibile sorgente di conversione. È il versetto 3 del capitolo 29, il versetto 6 del capitolo 30, il testo che abbiamo visto prima di Deuteronomio 29, 11-13, in cui è Dio che sancisce l'alleanza, il popolo si limita a passare nell'alleanza. È il tema del versetto 3 del capitolo 30, il Signore tuo Dio cambierà la tua sorte, Lui cambierà la tua sorte, in maniera, potremmo dire, unilaterale. Questo è l'elemento comune tra Geremia, Ezechiele e Deuteronomio 29 e 30. Il redattore esilico vuole mostrare come questa nuova alleanza di cui egli sta parlando e di cui hanno parlato i profeti in quel periodo non viene ad abolire l'alleanza sinaitica, come l'alleanza di Moab non abolisce quella del Sinai, ma la porta a un compimento più elevato, a un popolo che ormai non ha prospettive, che è in esilio, che ha perso la speranza. Viene ricordato che è possibile un nuovo rapporto col Dio di Israele, e tutto questo viene retrodatato nelle steppe di Moab per ancorarlo alla storia stessa di Israele.
Ma è per questo che fa continuamente richiamo alla terra, alla promessa della terra.
In questo testo di Deuteronomio 30 la promessa della terra è più
l'amore sempre legato a
sì. Certo, ma è più che evidente il motivo. Quando per esempio qui leggi oggi vi dichiaro che certo perirete, che non avrete vita lunga nel paese di cui state per entrare per prendere il possesso, è chiaro che si parla ad un popolo che non ha più la terra. Tutta questa insistenza sulla terra avrebbe poco senso nel contesto della riforma di Giosia, dove è pacifico che tu hai la terra e non hai nessuna prospettiva di perderla, anzi la riforma di Giosia è possibile proprio perché le condizioni politiche sono tranquille, tutto sommato. Perlomeno non c'è una immediata paura di perdere la terra, ma in esilio l'hai già persa. E quindi la terra diventa davvero l'orientamento verso cui tutto il testo converge. È il motivo per cui il Deuteronomio termina fuori della terra, non per altri motivi, perché è un testo scritto alla fine in quell'epoca, quando Israele era fuori dalla terra. Probabilmente se avessimo in mano il Deuteronomio giosiano, non finiva con la morte di Mosè, finiva col capitolo 28, le maledizioni. Non c'era motivo di farlo finire con fuori della terra, perché nella terra c'erano, non avevano nessuna prospettiva di andarsene. In esilio le cose cambiano e come, no? E vedete come il legame col contesto storico è veramente molto importante. Bene, con questo un altro tema del Deuteronomio più o meno l'abbiamo messo in luce. Adesso ce ne restano ancora alcuni a cui dedichiamo le ultime tre ore di domani, e li rianticipo: l'ecclesiologia del Deuteronomio, il tema della comunità nel Deuteronomio, il tema della legge deuteronomica come fedeltà nella vita di ogni giorno all'unicità di Dio, un tema forse un po' secondario ma non troppo, la figura dei padri e dei figli, una parolina ancora sulle benedizioni e le maledizioni, e poi, se ci avanza tempo, ancora qualcosa di più sulla terra e sull'importanza del Deuteronomio nel quadro del canone biblico, quindi compreso il Nuovo Testamento. Io per stasera mi fermerei anche qua, perché iniziare un nuovo argomento lo lasciamo a mezzo, tanto non è 10 minuti in più o in meno che portano via troppo tempo. Se avete ancora qualche questione voi, ne possiamo approfittare.
Intende più che una persona sola.
Io credo che unico vada visto nel senso che ho detto prima, cioè unico nel senso che non ci sono altri Yahweh, per cui i vari Yahweh locali sono alla fine lo stesso Yahweh, e allora per eliminare problemi si eliminano i vari Yahweh locali e così il discorso finisce. È un discorso da non sottovalutare, perché se oggi ancora si pensa alle Madonne, come dicevo prima, come la mia più importante della tua, figuriamoci allora. Quindi unico nel senso che non vi sono tanti Yahweh, ma uno solo. La portata esistenziale e sponsale non la sottovaluterei. Unico nel senso esistenziale del termine, perché è l'unico che ti ha salvato, l'unico che ti ama, l'unico che dunque tu devi amare. Non ci sono dei stranieri accanto a lui. Unico nel senso che gli altri dei non hanno un ruolo, non li prendi in considerazione. La questione se esistessero o no se la pongono in esilio, ma prima no. E poi unico perché non fa parte di un pantheon. Questo è un altro discorso interessante. Quindi non c'è un dio principale e altri dei sotto di lui. Con tutto che l'Israele antico pensava che Yahweh avesse un consiglio divino. Basta prendere Giobbe, i figli di Dio. Basta prendere il Salmo, qual è il numero 82, Dio giudica in mezzo agli dèi. Gli dèi non sono gli altri dèi, sono i membri del suo consiglio celeste. O il Salmo 29, Tenu l'Adonai bene Elim, date al Signore figli di Elim, figli degli dèi, ma gli dèi non sono gli altri dèi, sono i membri della corte celeste. Questi dèi Israele l'aveva. Oggi li chiameremo, a 70 li chiama gli angeli, risolve il problema così. Allora non li chiamavano angeli, ma erano i membri della corte divina, con la differenza che per Canaan erano tutti dei, per Israele c'era un unico Dio e gli altri erano suoi servitori. Il problema viene risolto così, per cui unico ha tante sfumature. Il concetto filosofico di identico a se stesso credo che ancora non vi sia, unico nel senso che è identico a se stesso, un po' come Allah nel Corano, ma a quell'epoca questo tipo di riflessione forse era prematura.
Io ritorno a Deuteronomio 6,5, quando tu amerai il Signore Dio. Io l'ho sentito più volte commentare anche come promessa per il futuro: tu sarai in grado di amare, tu imparerai ad amare il Signore tuo Dio. Ha qualche fondamento nel testo o è solo una chiave interpretazione, insomma, di lettura che viene data?
Beh, sai, dal punto di vista della grammatica, il tu amerai ha più un valore di imperativo che non di promessa per il futuro. Cioè, non è che il testo dice: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore, perciò in un futuro tu lo amerai. Non si può intendere così a livello del testo. A livello del testo è un precetto. È la grammatica del Deuteronomio. Ed ora osservate, ascolterai, amerai, nel senso italiano del futuro con valore imperativo. Poi bisognerebbe andare qui a leggere forse il commento di Weinfeld nell'Anchor Bible, dovrebbe aver qualcosa, vedere come i rabbini lo hanno inteso anticamente. Ci sta che l'abbiano inteso così, perché su questo erano bravi a fare questo tipo di lavori. Allora lo prendevano come promessa, nel senso che probabilmente che dici te, ora non lo ami del tutto, lo amerai poi in seguito, un po' come fa Zaccaria e del resto. Però qui credo che si va oltre il testo. Queste sono cose buone forse più per un esercizio spirituale che non per un testo d'esegesi. Questo non lo so, lì bisognerebbe vedere se per caso non viene fuori da qualche apocrifo. Non credo che venga fuori da 2 Re 23:3. In genere queste tradizioni cristiane che non sono nei Vangeli vengono quasi tutte da tradizioni apocrife. Non conosco abbastanza gli apocrifi per sapere se il particolare della colonna è presente in qualche Vangelo apocrifo della Passione. Comunque si fa presto andare a controllare, non è che ce ne sono tanti. Si va in biblioteca, si prendono gli apocrifi, anzi sì, dopo se mi ho un'ora di tempo mi diverto. Un po' come l'asino e il bue per intendersi, no? O Gioacchino e Anna sono tutte tradizioni degli apocrifi.
Anche nel Corano si parla di Gioacchino
Sì. Non ti saprei dire esattamente dove,
e Anna. C'è una sura 36, pare che
ma
sia
Maria
dedicata
ce n'è quante ne
proprio.
vuoi nel Corano, sì.
C'è una sura dedicata.
Lo sai che Maria è introdotta, è citata più di Gesù nel Corano. Lo sai perché? Perché Maria è la vera musulmana, è la vera donna musulmana, la sottomessa totale alla volontà di Dio. E alla fine, ponendo l'accento su Maria, è un modo per rimettere Gesù un po' al suo posto. E Maometto non era stupido,
Tutto
è come perché considera Abramo più di Mosè, perché tanto Abramo è il padre di Ismaele, che guarda caso è il capostipite dell'Islam. E poi Mosè la legge, sai, la legge lui la supera dal punto di vista coranico, mentre Abramo è la totale sottomissione a Dio, è l'islamico perfetto, il fondatore della Kaaba. Quindi le scelte del Corano relative alla Bibbia sono tutte motivate, da motivi ovviamente antibiblici. E con buona pace di tutto l'affetto che uno può avere per il Corano, ma il Corano è una polemica continua contro le tradizioni bibliche. E questo va capito, basta pensare quando si descrive la creazione, no? Dio ha creato il mondo, dice Maometto, non in 7 giorni, in 6 giorni. E non è vero che il settimo si è riposato, perché Dio non si riposa e non si stanca. Ed è bellino perché Maometto commenta la Genesi con Isaia. Dio non si riposa e non si stanca, no? E quindi il settimo, ma perché fa questo Maometto? Non perché gli freghi qualche cosa di sapere che Dio si è riposato, no, il settimo giorno, ma per negare il sabato. E dunque il sabato non vale perché non ha fondamento nella creazione, come invece dicono gli ebrei. È tutta una lettura critica del testo biblico. E del resto, se pensi che Gesù non è morto in croce, un altro al posto di lui, se no gli toccava accettare il cristianesimo, invece no. Siccome lì deve inventarsi qualcosa, perché evidentemente il Vangelo lo dice con chiarezza, allora nasce la teoria del tahrif, la falsificazione di cui parla il Corano in maniera esplicita. Gli ebrei e i cristiani hanno falsificato le scritture. Per cui il musulmano medio non accetterà mai di discutere sulla base della nostra Bibbia, perché ti dice: ma anche il Corano parla di Gesù, però il Gesù che vale non è il tuo, è il loro. Perché il nostro è falso. E questo va capito, se no non si dialoga con i musulmani. Il musulmano normale è convinto in coscienza che noi abbiamo una Bibbia falsa. La Bibbia vera è nel Corano, dunque la Bibbia vera non serve perché c'è già nel Corano. La nostra non ha senso, è falsa. Quindi è un dialogo difficile perché, sai, lo smonti male. Era per questo che il Cardinal Martini diceva: dialoghiamo sulle cose dell'amore umano, perché almeno su queste ci capiscono, perché sulle cose teologiche.
E anche sulle cose pratiche, anche l'invito del Papa quando ha risposto alla lettera dei saggi musulmani, questo l'anno scorso, l'altro anno, ha chiesto di dialogare su cose di carità, esatto, su carità, ha dato tre o quattro risposte, non ricordo, non so se poi è scritto direttamente in risposta o qualcuna.
Con tutto che dopo la relazione di Regensburg, il dialogo musulmani, vedo duro.
Però mi pare che sia stato in virtù di quella che gli spirituali sedicenti teologi islamici hanno scritto questa lettera cercando un contatto a un altro livello teorico.
Io non conosco abbastanza il mondo islamico, ma vedo che quelle grandi figure cristiane che hanno ragionato sull'argomento, alla fine, più che fare tanti discorsi, si sono messi a stringere amicizie, legami, contatti. Basta, se uno prendesse la regola di Francesco, capitolo 22 della regola non bollata, quando lui parla dei frati che per grazia di Dio vogliono andare tra i saraceni, e lui dice devono fare due cose: la prima, ordinare i loro rapporti reciproci, sta parlando di quelli interni alla fraternità, in modo tale che siano d'esempio per tutti gli altri e che non diano adito a dispute o a contese. Quindi prima di tutto sii d'esempio di vita cristiana, perché se non sei questo è inutile discutere. E secondo, quando vedranno che a Dio ciò piace, annunzieranno la parola. Dove quel quando vedranno che a Dio ciò piace ha un peso grosso. Ciò vuol dire, aspetta, calma, non pensare di arrivare lì e di predicare.
E la ragione per cui in bacheca sono attaccate quelle due pagine della Evangelia iniziale di Paolo VI. Era venuto poi in altri termini, cioè, occasioni, l'idea di predicare profondamente.
Beh, l'idea grande, era l'idea fissa di Paolo VI questo.
Bene, in qualche modo totalmente sacralizzato, come diciamo l'indicità della vita di musulmani, che più forte nel loro non avrebbe potuto con lui lavorare con il discorso.
L'esperienza dei trappisti algerini, quelli che furono sgozzati, i sette monaci trappisti. Questo è un discorso che ci ha portato fuori dal Deuteronomio.